Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti alla trasmissione di Viaggi di Controradio e del Controradio Club. Come al solito avremo un paio di ospiti anche oggi, notizie sui viaggi, un aggiornamento anche sui viaggi del Controradio Club. Bene, mando un brano e vado a chiamare il nostro primo ospite. California Stars, il nostro primo ospite di questa domenica mattina. E niente, po' di meno che, Tony Topazio. Buongiorno Tony.
Ciao fratello, come stai?
Benissimo fratello, ti ho visto alla festa di Controradio e ti ho visto bene, che il cuore mi si è riempito di gioia.
Dai, guardiamo la prossima.
Senti, allora, Tony Topazio, modo di andare in vacanza alternativa, cos'era? Inizio degli anni 80, fine anni 70?
Primo 90.
Addirittura, primo 90.
Se non sbaglio è il 90.
Primi 90, dove andava la Firenze Cool?
Non era proprio esattamente la Firenze Cool, un piccolo gruppo della Firenze Cool da un'imbeccata di un vecchio marpione, tale Gianni Bazzani, che bazzicava già in quelle zone da diverso tempo. Ci dirigemmo tutti verso la Corsica.
Nota
località, anche perché alias era un veterano della Corsica.
Però
era anni che andava in Corsica.
Però si tratta di una Corsica alternativa, Tony.
Era, che chiamavano l'alternativa, più che alternativa. Pensa, nel 1990 andavamo a fare il campeggio libero.
Campeggio libero, quindi nature.
Nature in tutti i sensi, perché era veramente un posto del cuore, un posto dell'anima. Era il posto era bellissimo, va da sé, chi è stato in Corsica conosce, insomma, sono paesaggi più belli della, a parer mio, della Sardegna.
Plagia d'Erbaciu è uno dei posti,
sì,
parliamo
prima,
di la prima.
Sì. Il primo posto fu questa spiaggia di Erbaciu, che è una spiaggia tuttora frequentabile, anche se non ci puoi arrivare più con la macchina, ma questo era un motivo per cui era ancora un posto magico e rimane. Ed era una spiaggia di lunga 3 km e profonda un centinaio di metri, con dune alte una decina di metri, per farti capire l'ambiente.
Questo è l'ambiente, però il lifestyle, naturalmente lì vicino non c'erano nemmeno negozi, no?
Niente. Il posto più vicino era Sarteni, che era a 6 o 7 chilometri, di cui 3 di strada sterrata, per intendersi. Per cui questa spiaggia era frequentata proprio quando c'era il pienone da un centinaio di persone.
Una spiaggia lunga 3 chilometri.
3 chilometri, profonda 100 metri, con le dune non si vedeva. Potevi tranquillamente sulla spiaggia e la persona più vicina era a un chilometro.
Ecco, lo stile di vita.
Naturalmente era tutto natura, stavamo
nudi.
Sì, non è che
stavate nudi?
Stavamo, sì, tutti nudi.
Oh.
Bypassando questo retaggio, insomma, bisogna coprirsi le vergogne come se gli altri non avessero una cosa analoga alla tua, insomma, tu sotto gli slip. E questo lì ancora persiste. Addirittura ora ci sono questi costumi da bagno che sono molto più erotici essere nudi
della nudità,
molto più sensuali.
Senti,
della nudità.
Ma che facevate tutto il giorno? Non c'erano bar, non c'era nulla.
Niente,
che si fa
niente.
Tutto il giorno?
Era un luogo dell'anima. Leggevi, lì ho ripreso a leggere una. Mi portavo 10 libri per stare 20 giorni, per farti capire. Molti leggevano, molti non facevano niente. Poi c'era questa, oltre al nostro gruppo fiorentino, c'erano naturalmente da tutta Europa, francesi, olandesi, tedeschi, e tutti rispettosissimi l'uno dell'altro. Bravissimi, non c'era un foglio in terra, non c'era una cinta nella spiaggia, non c'era. Poi sono arrivati la solita burocrazia e hanno chiuso questo passaggio. E allora, come non vorrei dire, fare un paragone non troppo pesante, ma insomma, c'è stato un esodo e siamo andati in un'altra spiaggia, un chilometro e mezzo, diciamo, distante da questa, che si chiamava Tralicetto. Non era bellissima come la prima, però era la spiaggia, diciamo, del paese vicino di Sartene. Ma a 500 metri c'era già, di cammino naturalmente, c'era già quest'altra piccola spiaggia, si chiama la plage d'Argent, dove ci siamo trasferiti definitivamente, abbiamo soggiornato per una decina d'anni.
Ed infatti arriva.
Che dal primo 90 io sono tornato altre 25 volte, 30, qualcosa del genere. Non mi staccavo più.
È arrivato, infatti,
veramente innamorato.
È arrivato un posto di Sandro, mi pare, vediamo un po' se riesco a vedere il nome, che dice c'era anch'io, si andava a plage.
Vedo che sottoscriverà quello che dico.
Immagino il posto bellissimo, però che cosa mangiavate, se i negozi erano così lontani?
Lì ti abitui a a organizzarti per non so se hai visto in televisione I Nudi e Crudi o qualcosa del genere. Non è che cacciavamo, però andavamo, no, campavamo molto di pasta asciutte, uova, scatolette di tonno. Ogni due o tre giorni andava in paese, faceva un po' di spesa per tutti, e quando stai bene non è che vai a pensare a pranzare con gli antipasti il primo, il secondo e il terzo. Facevamo quello che c'era, le spaghetti, le uova, le tonno, scatolette, e andavamo avanti così. Ma era l'ultimo problema, quello del mangiare. L'unico era l'acqua che dovevamo portarci dietro. Quindi taniche di 20 litri di acqua portate per un chilometro sulla spiaggia sulle spalle, quello, e quindi le docce si riducevano, una bottiglia da 2 litri di acqua bucata in cima, facevamo 3 docce.
Tre docce, quindi vabbè, ma c'era il mare, no?
Poi quando tornavi a Firenze, naturalmente chiudevi il rubinetto perché ti veniva istintivo non sprecare l'acqua. Quando non ce l'hai, poi ti abitui mentalmente a ti resetta il cervello, e quindi d'altra parte non è che ci sporcavamo, sudavamo più di tanto, bastava passarci un po' d'acqua dolce ed eravamo pronti per il giorno dopo o per la soirée o per la nottata. Naturalmente c'erano le chitarre, le grandi chiacchierate, non c'erano, no, i telefonini ci sono arrivati proprio a cavallo
sì.
Però insomma nessuno guardava i telefonini, eravamo.
Allora, ci sono dei testimoni, no? C'è sempre Sandro che dice: meraviglioso, libri e compagnia, portai anche Sax Kowalski una volta.
C'era anche Sax Kowalski.
Quindi
io portavo il caffè
tutte le mattine.
Con l'acqua fino alle ginocchia, in piedi in spiaggia, in piedi, cioè nel mare, con l'acqua fino alle ginocchia, e leggeva un libro in piedi nell'acqua.
Senti, altro commento.
Anche il
dice,
nostro presidente.
Anche il nostro presidente.
Dove si è giocato il vecchio presidente Roberto. Si giocò il tallone d'Achille, e riportammo a Firenze. Un noto chitarrista lo riportò a Firenze sulla sua moto, perché lui non poteva guidare. No. Però,
e poi c'era, mi ricordo anche un episodio di gente che si svegliava punti dal ragno,
di tutto.
Quello allo stato
bravo.
Era un posto
veramente dell'anima. Non era una vacanza, venivi via pensando ci torno il prossimo anno, sto un altro mese lì. C'era addirittura un francese che ci viveva lì da un anno a un altro.
Senti, ma come sarebbe possibile farlo? No, quando è cambiato? Quando è che avete smesso questa
abitudine? Il 2000, ma poco dopo il 2000, hanno per la protezione delle dune, perché secondo la burocrazia venivamo, il paesaggio poteva essere insomma disturba, cosa che non era assolutamente vero, però insomma
per motivi di loro poche persone,
recintato,
no?
Però volendo, se uno vuole con il sacco a pelo come ho in programma prima di schiantare,
pensi
andare là e dormire un paio di notti,
forse saresti un po' deluso, no? Quando si ritorna dopo tanto tempo in un posto c'è questo pericolo.
È ancora bellissimo.
Buongiorno.
Si può andare con un sacco a pelo, non tende a non fare fuochi, o perlomeno non fare fuochi vistosi. Ma si può andare, non c'è un controllo di polizia esagerato, insomma.
Un paio di commenti e poi ti lascio andare, Tony. Già nel 1980 facevo campagna libero in Sardegna, era stupendo, anni bellissimi. 30,
certo, anche
30
in Sardegna,
giorni.
Nell'80,
naturalmente la Corsica era rimasta un po' indietro, a quanto burocrazia sembra di capire. Negli anni ho fatto la stessa esperienza a Portoferro sulla costa occidentale sassarese. Questo è un altro ragazzo che vi ho cercato tanto dalla metà degli anni 90 fino agli anni 2010. Vi cercare non vi ha trovato quest'altro nostro ascoltatore, perché naturalmente questi posti o si sapeva se aveva una dritta, non è che se no si prendeva, si partiva così.
Infatti c'era questo ragionamento, non si sapeva mai se dirlo o non dirlo, si diceva solamente alle persone fidate. No, in Corsica andiamo a sud, andiamo a sud in Corsica. Quando c'era qualcuno che non era troppo sopportabile, non gli veniva detto dove esattamente.
Un posto da tenere segreto, da non fare divulgazione di massa.
Beh, sì.
Grazie Tony, credo che io mi sono immaginato tutto quello che mi hai raccontato, e fra l'altro conosco tanti.
Magari ti ci porto uno di questi anni.
Sì, perché fra l'altro conosco tante delle persone che erano con te in quel periodo, quindi io. Io avendo la Calabria non sono mai venuto con voi, però sapevo di questa avventura annuale, perché succedeva praticamente tutti gli anni si ritornavate in Corsica
annualmente.
Grazie fratello, grazie davvero, buona giornata.
Ciao, un bacio, un abbraccio fratellino mio.
Ciao.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, it's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. All the vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
C'erano gli uomini delle rocce, c'era quelli delle dune, quelli della laguna, dice, vediamo un po' se riesco a vedere il nome, Antonio Grande Erbagio, conclude il suo post al 342-8104-111 sui questi racconti del nostro Tony Topazio, come negli anni 90 si cercava di fare vacanze in modo alternativa, anche perché anche allora i soldi erano pochi e quindi c'era questo modo di andare in vacanza. La vedo sempre più dura a fare cose di questo tipo, il modo di viaggiare, le abitudini di viaggio sono cambiate, stanno cambiando. Per esempio sto guardando una notizia che presto probabilmente sugli aerei avremo quelli che vengono chiamati i sedili a castello, no? Le compagnie aeree stanno valutando questa possibilità per riuscire a mettere più persone negli aerei, e quindi invece di stare tutti sullo stesso livello ci sono due livelli, proprio come dei veri e propri letti a castello. Ci sono i sedili a castello, questo per naturalmente massimizzare naturalmente sugli aerei grossi, quelli tipo l'Airbus 300-380, no? sui vostri. Sto guardando la fotografia e devo dire che forse con il sistema di letti a castello forse ci sarebbe più spazio che non con i sistemi normali, dove lo spazio per le gambe, non so se ve ne siete accorti, diventa sempre più esiguo. Sedile a castello, dubito molto, dice Alessandro, ma è una startup spagnola, che si chiama Chase Long, che appunto sta proponendo questo modo di immagazzinare, possiamo pure dire così, immagazzinare i passeggeri negli aerei abbastanza grandi da avere abbastanza altezza. E non c'è la smentita di Airbus su questa notizia, quindi vedremo un po' come ci stiveranno nelle pance degli aerei nel futuro. Bene, sentiamoci un brano e poi andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite. Il prossimo ospite è un amico di Controradio, sentiamo spesso la sua voce, abbiamo sentito spesso la sua voce in quanto anche consigliere comunale, ex calciante. Buongiorno Stefano Di Puccio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Però oggi Stefano sei qui soltanto nella tua veste di viaggiatore. Viaggiatore, immagino che tu abbia viaggiato tanto. E dove ci porti quest'oggi?
Allora, in verità non ho viaggiato tanto.
Immaginavo meno, male.
Non, non quanto avrei voluto, ma soprattutto meno di quello che uno possa pensare. E non sono più consigliere comunale, non ho più alcuna carica, per cui ora sono solo un ascoltatore di Controradio.
Bene, Stefano, a dove ci porti?
Il mio viaggio racconta un viaggio di 15 anni fa, agosto 2010, e sono andato nel deserto del Nevada per il Burning Man. La pronuncia mia non è la tua, tutte le volte dico Burning Man a un anglofono non capisce.
Perché quella lì è una quella U che tu pronunci A, in realtà
è un bear, è un bear.
Burn. lo so, le vocali corte inglesi e americane sono le più difficili perché sono veramente cortissime. E fra l'altro si assomigliano tutte, tra una A corta e una U corta c'è veramente almeno all'orecchio italiano pochissima differenza. Burning Man. Ok, dai, è un posto dove io non ci sono mai andato, e poi magari se rimane tempo ti spiego anche per te perché, ma è un posto mitico. Stefano, racconta.
Sì, mi sono reso conto dopo di aver fatto una cosa abbastanza fuori dal normale, anche per la mia età, insomma, di allora, quindi 15 anni fa ero poco più che cinquantenne. E fu un evento davvero eccezionale. Io ero in una profonda crisi depressiva perché mi ero appena separato, quindi fu una cosa improvvisa. Quindi, e fra l'altro ero appena stato eletto da meno di un anno come consigliere comunale, quindi ero in un turbinio di eventi che mi sconvolsero, diciamo. E colsi l'occasione di una ragazza che conobbi tramite amicizie che andava là per preparare la sua tesi di laurea proprio su questo argomento, sul Burning Man.
Allora, Burning Man è un incredibile evento che nel corso degli anni è veramente cresciuto tantissimo. Mi ricordo le prime edizioni, è nel deserto del Nevada, quindi dove praticamente controlli anche della polizia sono praticamente inesistenti, in Black Rock Desert in Nevada, ed è praticamente un festival dell'happening, fortemente basato anche su installazioni artistiche di incredibile valore. Ho detto bene?
Sì, hai detto benissimo. Però c'è da dire che all'interno della città che si forma nel deserto per l'evento c'è una vigilanza abbastanza stretta, cioè non la noti, però ci sono delle regole molto ferree che si basano soprattutto sulla libertà, ma anche sulla libertà altrui
degli altri, certo.
Quindi il rispetto quindi dell'altrui libertà, e quindi erano proibite qualsiasi forma di commercio, lì non si comprava e non si vendeva niente, quindi uso di droghe non era ammesso e tantomeno il sesso, però non apertamente, poi ognuno faceva quello che voleva, sempre appunto nel rispetto degli altri, quindi potevi fare quello che ti pareva purché non andassi a ledere diciamo la tranquillità altrui.
Ecco, diciamo che è un evento che si paga per entrare, almeno adesso, sì, e che ci sono compri dei affitti praticamente dei lot, c'è una lottizzazione anche abbastanza precisa.
È proprio un villaggio, è proprio una città.
E ti porti tutto 2000, quello che ti serve, perché poi non vai da nessuna
parte. Devi assolutamente portare tutto quello che ti serve, perché il deserto è veramente un deserto. Non hai acqua, non hai cibo, non hai niente, quindi devi provvedere a tutto da solo. io con questa ragazza, che ci tengo anche a ricordarla, Veronica Santi, partimmo insieme, praticamente ci aggregammo a un gruppo che era Contact Dance, quindi facevo una specie di danza piuttosto strana che io provai a farla, ma insomma mi sentì abbastanza ridicolo e smisi subito. Però al di là di questo era come dire una struttura organizzata sotto un enorme tendone, non una tensa struttura ma quasi, e sotto la quale noi ci riparavamo con due tendine, avevamo una tendina per uno e quindi eravamo protetti. Però mi ricordo la prima notte dormimmo al nostro arrivo, arrivammo la sera tardi e montammo la tendina sola, e la notte faceva molto molto freddo, tanto che dormimmo tutti e due insieme per riscaldarci con il calore umano.
E beh, è il classico clima desertico, caldissimo di giorno e freddo di notte.
Sì, però io al mio ricordo fu l'unica sera molto fredda. Poi ci sono state tempeste di sabbia un paio di volte, per cui te dovevi avere anche bandane o maschere, proprio tipo maschere da neve, insomma dovevi essere attrezzato.
E le installazioni, Stefano, le installazioni
erano fantastiche, era una specie di carnevale, proprio carri allegorici, installazioni, ma installazioni enormi, cioè tipo palazzi di tre piani, le cose del genere, anche se moventi. E poi c'era, tutti erano nudi o travestiti o vestiti in maschera. Io per l'occasione mi ricordo che avevo i capelli rasati biondo platino che lo feci poco prima di partire, e tornando verso casa passai dal Palazzo Vecchio, incontrai l'allora mio sindaco Matteo Renzi, mi dice: "Oh, Ripucci, che ti ha fatto? Vado a fare questa cosa, tu sei il numero uno." Insomma, mi imbarazzò un po'. Però insomma fu molto divertente il tutto, anche se io ero in uno stato d'animo abbastanza,
ecco, questa è la mia domanda.
Confusione.
Sei andato in uno stato d'animo particolare, ti ha aiutato prendere parte a questo mega evento, Stefano?
Ma sì, sicuramente, intanto ero lontano da tutto quello che potevano essere le sollecitazioni esterne, e poi furono 8 giorni, 10-12 con il viaggio, perché io arrivai a San Francisco, sono stato lì 3 o 4 notti, ho incontrato un mio vecchio amico americano che era venuto a trovarmi, e poi siamo partiti con Veronica. Anche il viaggio da San Francisco al deserto fu abbastanza divertente, perché ai tempi che io ricordi non avevamo i telefonini, gli smartphone, se non sbaglio, o perlomeno io non mi ricordo. Però era tutto, facevamo tutto tramite computer, quindi Veronica, io non sarei mai stato in grado di farlo, andava sulla rete e cercava il passaggio, perché noi eravamo a piedi, o ti noleggiavi un'auto oppure ti aggregavi a qualcuno che andava là, e così facemmo noi. E io mi ricordo che trovammo un passaggio su un van di tutte persone singolari, stranissime, con un camperizzato, quindi noi eravamo, mi sembra, in 4 in questo furgone, e dietro aveva una specie di rimorchio tipo camper, ma insomma il nostro fu solo un viaggio in cabina, non dormimmo in campo.
Stefano, un'ultima considerazione, no? Questa America che tu hai visto è lontanissima dall'America di Trump, che però c'era anche lì, però non c'è una sola America.
Ma non so darti un giudizio su quell'America e su quel tempo, perché il mio viaggio fu strettamente legato a quella cosa lì, quindi io feci Firenze, Parigi, San Francisco e ritorno idem. il ritorno trovammo un altro passaggio con dei ragazzi stranissimi che facevano yoga, molto giovani, e con loro arrivammo a Reno, dove dormimmo in un motel tutti insieme, e poi ripartimmo per l'aeroporto, insomma. Però non so darti un giudizio, perché non ero molto interessato o attento a in quel periodo, in quel momento, alla situazione. E poi devo dire, ho visto solo forse il lato migliore, perché certo, in quel posto lì c'era solo gente come me, c'era molta cultura, molta arte, c'era musica bellissima, installazioni enormi. Mi ricordo una notte un'installazione di DJ su tutta una, tipo una facciata di un palazzo, con tutte postazioni di DJ che si alternavano, ma robe enormi, tutto
robe enormi. Grazie Stefano, sì. Stefano Di Puccio, grazie davvero, ci hai fatto sognare.
In quel periodo sì, erano la popolazione del rock del deserto era 51.000, mi sembra 125,
credo sia molto persone. Di più ora
sì,
dovrei andare a vedere.
Ovviamente è cambiato tutto, come era cambiato quando sono arrivato io rispetto
agli anni
al 91,
certo. Sì.
Però io penso di essere rientrato forse ancora in una versione, diciamo, piuttosto originale, insomma, del testo. E comunque consiglio a tutti di provarlo a fare. Io stesso vorrei riprovare.
Grazie Stefano, ci sentiamo presto.
Grazie,
buona giornata, buona domenica.
Allora
resta un po' di tempo per aggiornarvi su quelli che sono i viaggi di Controradio Club. Sapete, aprile ci sarà il viaggio in Uzbekistan, ma quello è sold out. Ad agosto ci sarà il viaggio in Canada, ma anche quello è sold out. Quindi sono qui a parlarvi e darvi un'anteprima, perché uscirà il programma proprio in questa settimana del viaggio in Indonesia, da Bali a Giava, dal 14 al 27 di luglio. E sapete, l'Indonesia è uno sconfinato arcipelago, quindi abbiamo disegnato questo viaggio per i soci del Controradio Club. Un viaggio in un paese di antica cultura, moltitudine di lingue, un sacco di etnie, religioni diverse, e fra l'altro una delle maggiori biodiversità dei pianeti, quindi del pianeta, quindi dalla lava dei vulcani al verde scintillante delle risaie, a terrazze, all'azzurro cristallino dell'oceano. Tutto ciò, una campionatura, diciamo, di tutto ciò li potrete vedere nel nostro viaggio. Così, per sommi capi, un accenno a quello che sarà il programma dettagliato che uscirà fra pochi giorni: visita a Giava, al tempio di Borobudur, imponente stupa buddista realizzato nel 700 d.C., composto da migliaia di campane di pietra contenente le statue del Buddha. Poi Pambanan, bellissimo complesso di templi indù esteso per chilometri, con le sue costruzioni principali dedicate a Shiva, Brahma e Vishnu, che sono le divinità principali dell'induismo. E poi, anche parlavamo di vulcani, c'è anche la vista al vulcano del Monte Bromo, ancora attiva. Questa è Giava, ma poi si va anche nell'isola di Bali con la sua incredibile natura, le risaie a terrazze, il mare con le enormi onde che sono famose fra i surfisti, e i templi, fra i quali quello di Thanalot, posto su una scogliera in mezzo al mare. Ancora visita di Ubud, dove i viaggiatori soggiorneranno in uno dei luoghi più iconici di Bali, pieno di botteghe, artigiani ma anche di artisti, il luogo dove si ritrovano le radici culturali dei balinesi. Ancora, perché al ritorno è prevista una giornata di visita a Singapore. Singapore, naturalmente, lo skyline di Singapore avveniristico, è una delle città più tecnologiche di tutta l'Asia. Quindi settimana prossima lanceremo l'iscrizione al viaggio. Naturalmente, come al solito, verrà fatta su online al nostro sito controradio.it, sezione viaggi, direttamente online ci sarà il link dove vi potrete registrare. Guardate, i nostri viaggi spesso vanno sold out, il Canada è andato sold out in 2 giorni, e quindi per chi è interessato non perdete molto tempo a pensarci. E quando sarà possibile io vi consiglio di iscriversi. Ancora un brano e poi ci avviciniamo verso la chiusura di questa trasmissione dedicata ai viaggi di Controradio.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. Candy, candy, I can't
Siamo in chiusura, finisce qui questa trasmissione, questa edizione di Che ci fate lì? Il programma di Controradio dedicato ai viaggi della domenica mattina alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.30. C'è ancora un po' di tempo per qualche commento dei nostri ascoltatori al 342-8104-111. Non si fa l'Uzbekistan 2? Chiede, vediamo un po' se riesco ad avere un nome. Giuditta, per fare un secondo viaggio bisogna che almeno una quindicina di persone mandino una email a Controradio Club dicendosi disponibili a fare questo viaggio. E allora in quel caso, se ci sono almeno una quindicina di persone che disposte a fare il viaggio, si può prendere in considerazione di far partire un viaggio, il secondo viaggio. Poi, chi guida il viaggio di cui hai appena presentato? E Indonesia sarà guidato da Raffaele Palumbo. Vediamo se c'è un vocale, vediamo se è inerente ai viaggi.
Ti chiedo scusa, mi sono perso il titolo dell'ultimo pezzo. Sembrava David Bowie in coppia con qualcuno, probabilmente sbaglio.
Era Iggy Pop in coppia con una delle ragazze dei B-52s, era Candy. 11:27, io chiudo qua questa trasmissione. Rimanete su Controradio perché fra poco inizia la mia conduzione e sarò insieme con voi fino all'una, fino alle ore 13. E allora, ci sentiamo fra pochissimo.
Su Controradio FM 93.6 98.9 streaming su www.controradio.it. Come on.